La fragilità che l'essere umano è condizione preziosa per entrare nel proprio stato naturale di libertà. Da quando nasciamo ci fanno credere il contrario. Veniamo educati a generare una forza non reale, che è solo rigidità, resistenza alla vita. Cresce con noi un ideale di perfezione pericolosa, che non ci permette di essere noi stessi, che non accetta la debolezza umana. La nostra natura divina si manifesta quando l'essere umano diventa consapevole della propria condizione di immensa fragilità e cede, si arrende, comprende che se apre mani e braccia in quello stato di immensa cedevolezza, inizia a volare. Non occorre essere forti per essere liberi. Il denaro è una scusa per difendersi dalla morte. È una maschera sotto cui l'uomo si nasconde per non far vedere che è un angelo triste e tribolato. Siamo noi stessi a privarci delle nostre forze migliori, col nostro atteggiamento sbagliato, col nostro sentirci perseguitati, umiliati ed oppressi, col nostro odio e con la nostra ignoranza che maschera la paura. Se non incominciamo a onorare la diversità e il limite che la diversità crea, siamo in pericolo, perché il diverso da me mette a nudo il mio limite e mi richiede di pagare il prezzo della relatività del mio essere. Chi sono io? Sono io veramente ciò che gli altri dicono di me? O sono soltanto quale io mi conosco? Un piede pieno di nostalgia, malato come un uccello in gabbia, bramoso di aria come mi strangolassero alla gola, affamato di colori, di fiori, di voci di uccelli, affetato di parole buone, di compagnia tremante di collera davanti all'artiglio e all'offesa più meschina, agitato per l'attesa di grandi cose, preoccupato e impotente per l'amico infinitamente lontano, tanto e vuoto nel brigare, nel pensare, nel creare, spostato e pronto a prendere congedo da ogni cosa. Chi sono io? Oggi sono uno, domani un altro, sono tutte e due insieme. Davanti agli uomini un simulatore e davanti a me un spregevole piatto. Chi sono io? Questo porre domande da soli e delusioni. Chiunque io sia, tu mi conosci, o Dio, io sono tuo.
Stasera, per aprire questa conferenza, parliamo di madre. Io non so se Annalita è... Hanno scelto con consapevolezza questa data, se è una semplice coincidenza far coincidere una conferenza sulle maschere nel venerdì di carnevale, però sia nel caso non abbiate fatto con intenzione, è una scelta intelligente, sia nel fatto che la precedenza è una scelta junghianamente significativa, perché carnevale, la festa delle maschere, è rimasta alla festa ebraica legata al libro di Esteri, il libro della Bibbia, a cui Fratelli Cardinali ha dedicato un bellissimo libro che consiglio a tutti. E cosa fa Cardinali? Riprende questo filo, questa chiara lettura del mondo ebraico e l'acquatizza, cercando di sviluppare, srotolare un percorso di conoscenza arricchito sia dalle sue riflessioni spirituali, teologiche, bibliche, ma anche da una profonda cultura laica che spazia dal cinema, alla psicanalisi, alla poesia, alla letteratura. E come sviluppa il tema delle maschere questo libro? Lo sviluppa partendo dal fatto che le maschere noi abitualmente le iniziamo, perché le iniziamo perché ci servono a sopravvivere, ci servono a avere relazioni non conflittuali. E ci spiega perché abbiamo bisogno di questa nasca, ce lo spiegherà anche in un attimo, molto meglio di me. E ci spiega anche che le maschere che siamo portati a identificare con la falsità, a volte sono utili, un personaggio nel libro di Esther che in qualche modo si leva subito la maschera e maschera il suo antagonista, il re, il personaggio è Vasco, la prima moglie del re, Assuero.
Assuero,
e Michelangelo dice in questo gesto, in parte nobile, però non fa per niente, perché la maschera, quando c'è bisogno di metterla, finalmente, quello che farà è salvare se stesso, salvare il popolo ebraico. Però ci dice anche un'altra cosa, Michelangelo, ci dice che queste maschere, prima o poi le dobbiamo andare, almeno dobbiamo conoscerle e togliercele. Solo che le maschere non sono per quelle, le maschere che abbiamo, le maschere spirituali, non sono per quelle di carnevale che le prendiamo e ce le dobbiamo, che siamo noi stessi. Le maschere sono fuse nella nostra carne, fuse nella nostra faccia, mescolate nei nostri angoli, per cui questo processo non è ideale, bisogna usare lì, cellula per cellula, a capire quanto è maschera e quanto è autenticità. E questo libro ci dice che togliendo la maschera non troviamo la verità, ma troviamo probabilmente l'ombra. Qualcosa che la maschera vuole coprire, troviamo le nostre rabbie, le nostre paure, le nostre vergogne. E allora proviamo a togliersi la maschera, non è che il primo atto, è un percorso che nel libro di Esther, sono la lettura di Davide, si sviluppa attraverso degli archetti, che sono i personaggi di Esther, nei quali fa un piccolo viaggio, non lo fa per nulla. Chi lo fa un completo come Esther, sicuramente. E questo viaggio è un percorso che ci dice, come è il sottotitolo del libro, che colmare di stessa. Colmare di stessa è una frase che quando l'ho letta la prima volta, poi ce la spiegherei meglio perché è forte, ci imbarazza, ci scuote, come i libri che ci ricordate. Perché ci dà fastidio questa a leggere, perché abbiamo bisogno di leggere il libro per capire cosa vuol dire colmare di schietta, perché a noi non ci viene facile. Eppure colmare di schietta, secondo l'altro articolo di essere, significa semplicemente che il male non possiamo scacciarlo così, il male va attraversato, il male va conosciuto, il male va percorso. E la storia di Esther con i suoi personaggi è un processo a tappe di avvicinamento a questa verità che sta sotto le maschere, ma che sta sotto anche le nostre ombre, le nostre paure, fino a che non ci togliamo una dopo l'altra tutte le maschere con cui ci troviamo nel mondo, per arrivare all'ultima maschera, quella dove forse c'è la nostra verità più profonda, quella che è più vicina alla nostra autenticità, viene a dire una persona di potere, che ha la maschera del controllo. L'ultima maschera che è questa potrebbe, no, nascondere un grande carisma, una persona che ha un atteggiamento vittimistico, una maschera di vittimismo, ci conosciamo forse sotto questa maschera che è così vicina ma così poi profondamente diversa, c'è la verità, la felicità, una compassione per gli altri, o sotto la maschera che hanno tanti noi del distacco, che si riduce in cinismo, in indifferenza, forse c'è quella giusta distanza che dobbiamo tenere quando viviamo nelle relazioni, che ci consente di essere, di intervenire senza aspettative, di intervenire con esattezza, con precisione, senza stereotipi, senza ideologie. Ecco, togliendoci l'ultima maschera, forse è un percorso che, togliersi l'ultima maschera, forse è un percorso che richiede una vita intera. E la pazienza è la pazienza di Esther, che a differenza del personaggio che introduce la storia di Esther, della regina Vasti, non ha fretta, sa aspettare e sa curare la propria anima, sa studiare, sa pensare, sa meditare soprattutto, sa entrare nel rapporto con il suo Dio che al momento giusto gli ispira anche comportamenti che forse sono anche la morale così come la intendiamo noi. Forse Esther non è un personaggio politicamente corretto in una chiesa, forse fa delle cose che se dovessimo dire dalla nostra amica avremmo da ridire, eppure Esther le fa perché è ispirata da una autenticità che poi la porta al risultato, la concretezza di salvare se stessa, salvare il suo popolo con coraggio, con compassione, tutto quanto avrebbe da salvare il Cristo la sua vita perché era già regina, quindi no, se voleva pregare, invece rischia la vita per compiere un atto che era finito con la morte, doveva entrare nella stanza della Chiesa per essere annunciato, eppure lo fa. Lo fa quando è venuto tutto, fa, perché si è lasciata guidare, si è lasciata a spingere da Dio che la governa, e chi di questo Dio è in qualche modo profeta, come il suo zio Mordacheo. Insomma, io chiudo qua, però volevo dirvi che il libro, detto questo, è un libro teologico, in realtà io l'ho letto quasi come un thriller, perché i personaggi arrivano uno dopo l'altro, come se lo vedessimo in un film, e rivelano prima la maschera, poi l'ombra, e poi lui ci fa vedere al loro possibile realizzazione di questo fatto scientifico. L'unica eccezione sono Mordecai e Esther, che sono fedeli fino all'ultimo al disegno che Dio aveva pensato per loro. E quindi in qualche modo è un libro che ci ispira, non c'è niente che ci ispira, ci interroga, ci infastidisce per tante cose, però ci rendiamo conto che il fastidio che ci procura è segno che sta toccando questo libro, sia il libro della vita, sia il libro della lettura che dà, che sta toccando un nervo profondo della nostra vita. E quindi alla fine, come i personaggi della storia, sta a noi stabilire se possiamo perderci o se possiamo salvarci. E la parola di Gianni.
Allora, Massimo ci ha introdotto, diciamo, in due, direi, su due versanti, su due binari di questo percorso che vogliamo fare questa sera insieme. Il titolo di questa conversazione, chiamiamola così, non ci sono attese troppo elevate, le maschere che indossiamo. E poi c'è questo sottotitolo, la paura di smascherarsi e mostrare il vero di sé. Normalmente, non posso fare una, proprio non posso ricordare sincero fino all'ultimo perché non lo so, ma normalmente quando mi viene offerto un titolo per un incontro, per una conferenza, penso che non sia mai successo che io l'abbia cambiato, anche quando non ero d'accordo. E in questo caso è successa la stessa cosa, nel senso che il titolo gli è stato offerto, gli è stato proposto da Marita e Anita, e naturalmente si sono premurati di dire sempre che tu sia d'accordo. E normalmente so che altri fanno un po' le pulci, no, vabbè, la virgola, il punto, eccetera, eccetera. In realtà per me è sempre, seguo un altro metodo. Quando l'altro mi dà un titolo vuol dire che ha già la risposta. E quindi il mio lavoro è quello di accogliere la proposta di un titolo, eccetera, e poi cercare di fare il mio lavoro a partire da quello che io sento, eccetera. E già quello che poc'anzi ha detto Massimo, è chiaro che un titolo come questo, le maschere che indossiamo, fin qui ci siamo, tutti siamo qui mascherati, sono anche tante suore presenti, e quindi ognuno abbiamo, io stesso sono ben mascherato, poi quando si prende il tram cerca un po' di essere meno visibili, o sono uscito dalla stazione Termini pensando di essere il mio giubbotto, quindi insomma non ero proprio visibilissimo con la mia maschera, un ragazzo mi ha fermato, padre, che cavolo. E non si può vivere così, non si può vivere così. E come diceva prima Massimo, è il segno che in realtà al di là appunto del velo, del non velo, eccetera, 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 del cappuccio, sì, abbiamo una maschera. E contrariamente a quanto noi ci diciamo, così, tra di noi, io non ho nessuna maschera, sembra un fatto. Invece no, non si può vivere in questo mondo, e soprattutto non si può vivere in relazione ad altri senza indossare, come dicono i greci, il prosopon, o come dicono i latini, la maschera, la persona, La persona, nella tradizione latina, è la maschera, la persona. Soprattutto quando fino a tutta l'antichità, le donne non potevano assolutamente lavorare nel teatro, anche per un professore di lettere antiche. E quindi è chiaro che bisogna mettersi una maschera per fare la donna, per fare il vecchio, per fare il bambino. E il prosopo, la maschera, aveva il duplice ruolo, appunto, di caratterizzare il personaggio, non come nei film attuali, in cui ciascuno fa il personaggio, e poi anche di amplificare la voce, perché mancava il microfono, che c'era anche questo carattere un po' di amplificazione. Ma al di là di questo, non è possibile per noi umani, gli animali non si vestono, nessun animale penso per quello che io sa, li vestiamo noi attualmente, praticamente da noi e il Valdirè vengono anche con i guanti, i cani, cioè diventano dei guantini alle zampe perché secondo la gente fa freddo, ma di per sé non capisco perché i nostri cani vanno così liberi e quelli che vengono da Milano si mettono il cappotto e i guanti, è una cosa, però per carità, ad ognuno il suo, ma attenzione, è una invasione da parte degli umani del mondo degli animali. In realtà gli animali non si vestono né si sopravvestono, mentre noi umani sin da subito, abbiamo letto oggi nella liturgia il capitolo terzo della Genesi, abbiamo sentito il bisogno sin da subito di vestirci. I rabbini dicono che quando il Signore Dio si è reso conto che Adam e la sua Isha, l'uomo e la donna, rischiavano di cadere nelle spire della tentazione del serpente, ha fatto subito crescere un albero di fico. E così le foglie erano già pronte, a canto di equivoci. Questi qui li aveva creati lunghi e crudi, e dice il testo che non aveva nessuna vergogna. Il testo è molto, molto chiaro, Cioè l'uomo e la donna erano nudi, e il testo dice non ne avevano vergogna. È come quando noi diciamo a un bambino piccolo copriti, quello ci guarda e dice ma per quanto si vuole. Poi pian piano, e nel momento in cui il bambino percepisce la differenza del mondo che lo circonda, che comincia automaticamente, in modo molto naturale, ad avere bisogno di coprirsi, e chiaramente non di coprirsi così come dire, di coprirsi obbedendo, diciamo così, a un codice di comunicazione. Quindi questa è la maschera. Ora, per dirla in modo molto, molto semplice, nessuno di noi può vivere in questo mondo e può essere sopportabile agli altri se non si passa per la persona. Noi dobbiamo necessariamente assumere un ruolo, che ci permette appunto di avere la libertà e soprattutto il tempo per diventare quello che mostriamo di essere. È un'operazione molto lunga, talvolta anche abbastanza complessa, complicata, ma la nostra umanizzazione non parte dalla verità, ma arriva eventualmente alla verità. E nel libro di Esther, questo è molto bello perché è un libro, ma tra l'altro è un romanzo, è come Camilleri di oggi, insomma, si potrebbe scrivere tipo la Sicilia, Palermo, insomma, e ambientato in questo ambiente molto particolare, esotico, la corte di Susa, del Riassuelo a Tosesse. È un libro completo perché è scritto in due lingue, ma con versioni diverse, con aggiunte, eccetera, eccetera. Ma al di là di tutto questo, c'è questo personaggio, Esther, che rappresenta, in un modo molto, molto forte, che le cose normalmente non sono come sembra. Attenzione, noi, io, non sono quello che sembro, e grazie a Dio voi non lo sapete, se no avrete tutte via, cioè chiaramente, se io vi dicevo subito, mettiamo in chiaro le cose, le specialità, andiamo da un'altra parte. Ma attenzione, ammettiamo che io fossi un, se mi fate uno scanner, se mi fate una specie di radiografia spirituale, vi assicuro che ve ne andate tutti, cioè, non rimane nessuno, neanche Anita rimane nessuno, nessuna pietà. Ma è proprio vero che questo è il discriminante, questo secondo me è una delle grandi difficoltà della nostra cultura occidentale e cattolica, cattolicona, in cui fondamentalmente noi identifichiamo ciò che fa bene con ciò che è bene. Naturalmente entriamo in questa logica di distinzione continua di ciò che è bene e di ciò che non lo è, come se il bene fosse all'origine, come se il bene fosse dietro di noi, quando invece il bene è ciò che noi siamo chiamati a costruire, e attenzione, attraverso l'attraversamento del reale, che anche quando, ma non succede, non fosse male, è almeno limitato. È almeno limitato. Tanto che noi tutti facciamo l'esperienza che ciò che è bene per me, magari non è bene per l'altro. Ciò che a me sembra essere abbastanza accettabile, magari per l'altro può diventare persino pericoloso. E allora vado a sottotitolo, già un po' accennato da Massimo, col male di scherza, cioè, e noi su questo punto, specialmente noi cattolici, abbiamo un grande cammino da fare. In questo senso i bambini, la tradizione ebraica, è molto più avanti di noi, perché c'è un umorismo tale, ci sono che raccontano degli episodi di rabbini, soprattutto di Hasidim, diciamo questi rituali monaci della tradizione ebraica, per intendere, per un'analogia, che riuscivano a ridere persino in campo di concentramento. Il messaggio profondo di molti padri, diciamo così, rabbini, rabbi, maestri, era quello di non prendere troppo sul serio il dramma della Shoah, perché prenderlo sul serio significava essere nelle griglie degli altri. Quindi, tipo chi ha letto il diario di Tihil, a un certo punto, se vi ricordate, c'è quel passaggio sulle biciclette, a un certo punto i nazisti ordinano agli ebrei olandesi che non possono usare la bicicletta, cioè voi togliete la bicicletta all'olandese, è come togliere la pasta di spaghetti a un napoletano, cioè non è più vita, non è più possibile. E appunto quando viene portato l'annuncio al padre di Hillesu, non si può più andare in bicicletta, dice: ma guarda, per 40 anni nel deserto non ne avevamo. Eppure siamo arrivati anche alla promessa, è finissima come cosa, finissima. Ma attenzione, cito questo perché chiaramente forse il diario di Echi è più conosciuto, ma ce ne sono tantissimi in questo episodio, ma anche nel diario di Echi, perché è abbastanza serio, c'è questa nota che viene proprio da suo padre, che tanto era un professore di lettere, eccetera eccetera, e che pure davanti al dramma di essere privati di un elemento fondamentale per la vita, l'unico modo per uscirne è di prendere in giro il male, perché altrimenti il male, ciò che fa male, diventa assoluto. E nel libro di Esther, che tra l'altro il libro di Esther è uno dei cinque rotoli delle scritture ebraiche legati specificatamente ad una festa liturgica, allora per farvi un elenco, il libro del Cantico dei Cantici si legge nella sinagoga ancora oggi il giorno di Pasqua. Questo vi spiega perché nel Vangelo secondo Giovanni al Vangelo di Pasqua c'è Maria Maddalena. Cioè il tempio di Maria Maddalena non è altro che automatico per Giovanni, abituato al culto sinagogale, di cosa ti può parlare al mattino di Pasqua? Dell'incontro di un uomo e di una donna. E quindi abbiamo il testo di Maria di Magdala alla tomba vuota, perché il testo del giorno di Pasqua, che è il Cantico dei Cantici, Ruth, per esempio, viene letto il giorno di Shavuot, cioè a Pentecoste, e Esther è il libro che si legge il giorno di Purim, il 3 di Continenza. Il giorno di Purim è quello che potremmo analogamente definire come il carnevale, ma non è il carnevale, Purim è la memoria del cambiamento delle sorti nel libro di Esther, perché gettare le sorti si dice gettare il Pur. E Purim è la memoria per Israele di che cosa? Del fatto che le sorti sono state invertite. Amman aveva gettato le sorti per far sterminare il popolo di Israele, ma aveva fatto un errore. La sorte era stata, era stata molto precisa, aveva creato un lasso di tempo così lungo, mesi e mesi, per cui mentre Amana ha pensato che aveva tutto il tempo per organizzare lo sterminio, non ha messo in conto che anche El Shaddai, l'onnipotente, avrebbe avuto tempo per fare il resto o il contrario. Infatti in questo tempo si inserisce la storia e l'esperienza di Esther. Questa donna che è capace di entrare in una storia di costrizione, perché questa è una storia che forse la conoscete, ma ve la cito perché è anche molto carina, fondamentalmente alla corte del re Assuero, Artaserse, dipende dalla tradizione ebraica o greca, c'è una regina, Vasti. E quando Assuero fa un banchetto che dura 6 mesi, no, neanche per Berlusconi, e dunque un banchetto che dura 6 mesi per tutti i suoi notari, eccetera, 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 a un certo punto, come avviene, si ubriaca, insomma, si prende un po', non dico cocaina, ma vino. E dunque cosa succede? A un certo punto, come succede alla corte di Erode, nel Vangelo, chiede, su istigazione dei suoi cortigiani, di mandare a chiamare la regina Vashti, la quale naturalmente fa una festa con le donne, dall'altra parte, secondo l'uso del tempo, e chiede alla regina di comparire davanti ai suoi commensali con la sola corona reale, cioè nuda. Naturalmente la regina Vashti reagisce rimandando indietro gli eunuchi che sono venuti al prendere, dicendo no. E questo crea un grosso scompiglio. Lo scompiglio è che gli amici, i compagni più precisamente del re Assuero Artaserse, che no, questa cosa non può essere, perché se non si fa niente contro Vashti, cosa succederà? Che tutte le donne faranno quello che vogliono. E questo crea scompiglio in tutto l'intero, cosa che non è accettabile, per cui si convince il re Assuero a punire la regina, togliendole la legalità, in poche parole facendola uccidere la regina. Quindi non c'è più regina. E noi siamo molto attratti da questa figura, Vashti che dice no. Ma era meglio che si fosse data per malata. Era più semplice la storia, perché avrebbe mantenuto e la testa e la corona. Perché quel cretino di Assuero prima o poi sarebbe anche ripreso dalla bronza, quindi, insomma, tempo al tempo. Invece Vashti gli fa una questione di principio, anche perché Vashti è regina da sempre. E le dice sottilmente al re, io non sono regina perché sono tua moglie, non sono regina perché sono regina, e quindi tu non mi umili davanti a nessuno. E questo crea l'assetto della regina, per cui chiaramente subito si fa un concorso di bellezza, tutte le ragazze vengono prese, portate alla corte, per un anno di preparazione per essere presentate al re, in modo che il re potesse scegliere la nuova comodina o regina. Questo dipende. Ed è molto bello vedere come Ester, che non ha mai pensato di andare a vivere alla corte reale, per carità, lei è una figlia di Israele, Mardochio e suo zio, lei è orfana, quindi ha vissuto con quest'uomo che l'ha educata secondo la tradizione di Israele. Ebbene, Ester, che non avrebbe mai voluto andare alla corte, a un certo punto si rende conto che deve assumere questo ruolo. E lo fa, c'è questo personaggio bellissimo che è Gali, l'eunuco di corte, addetto alle nuove leve, che il re prende una donna per notte, quindi ce ne vuole. Chi di voi, qualcuno di voi ha visitato, se vi capita, fatelo, di visitare l'area di Istanbul, al palazzo di Topkapi. Là si capisce di lui essere, nell'area di Topkapi si capisce che cosa era l'area, per esempio, del sultano di Istanbul. E Gali, che è un eunuco, quindi un eunuco chi è? Un eunuco è fondamentalmente un uomo che è stato emirato per essere a servizio del re e per prendersi cura delle concubine reali senza nessun pericolo. Ma ci sono due tipi di eunuchi. Ci sono gli eunuchi che, non avendo né possibilità di fare sesso né possibilità di avere figli, investono tutto sul potere. Ma sono gli eunuchi che cercano di tradire il re, una specie di complotto. E poi c'è Egali, un altro tipo di eunuco, un eunuco che investe tutte le sue energie per aiutare queste donne, in particolare Ester, a dare il meglio di sé per far dare il meglio di sé al re. E quindi vediamo che Ester a un certo punto si maschera da brava concubina, da brava regina, perché poi il re, quando incontra Ester, la sceglie come la futura regina, e sta a questo gioco di corte, senza mai entrare nelle logiche di corte. Pensate un po' al Vaticano, così, è un unchia toscano, e poi un po' ammaliati dal potere, ma anche altri invece impegnati nel far dare il meglio al Papa, alla Chiesa. Ma non è facile quando uno non ha nulla per la propria vita. Il eunuco normalmente è uno a cui la vita è stata tolta, quindi o questo diventa un motivo per amare di più e amare meglio, oppure diventa un motivo per appunto investire tutto sul potere. Bene, e se si, è come dire, accetta di entrare in questo movimento senza svelare la sua identità. Si dice che Ester sul banco aveva scelto di avere 7 ancelle. E queste ancelle le faceva turnare, cambiando continuamente i giorni del servizio, perché nessuno di loro si accorgesse quando lei praticava lo Shabbat. In modo che la sua identità forte, identità di figlia di Israele, rimanesse assolutamente segreta. Con questo principio i rabbini glossano molto, il principio è questo: se la vita mi ha obbligata e mi ha costretta in una situazione, ci sarà un motivo. E questo motivo non è all'inizio, questo motivo è durante, più precisamente il vero motivo trova alla fine. Dunque, per tornare al nostro tema, attenzione, noi abbiamo bisogno di indossare delle maschere e non dobbiamo mai smascherarci troppo presto, perché rischiamo di renderci troppo vulnerabili. La maschera ci permette di relazionarci tra di noi creando una giusta distanza e soprattutto non mettendoci in pericolo gli uni per gli altri. Quello dice, io dico sempre quello che penso, ma insomma, puoi anche aspettare un attimo, eh? Il problema non è dire sempre quello che si pensa, l'importante è dire al momento giusto quello che è giusto dire, perché se tu alla moglie in un momento di ira le dici che l'errore della tua vita è stato sposarla, è una cosa complicata. Che può anche darsi che è proprio stato l'errore della vita, che non è detto che non sia l'errore della propria vita. Può darsi che l'errore della mia vita sia stato di farmi monaco, però devo dirlo troppo ai miei confratelli perché ci rimangono male. E non è, e questo dall'altro non interessa ai miei confratelli se l'errore della mia vita è stato farmi monaco. Perché al massimo questo è il mio dramma personale e me lo devo aggiustare come posso, eh? E cioè, ti dice all'altro quello che serve perché l'altro dia il meglio di sé. E nel libro di essere stupendo, perché essere pian piano, si sopravveste di una serie di difese e poi alla fine si svelerà, al verbo che figlia di fede, ma solo quando questo è l'unico modo che rimane per salvare il popolo. Quindi attenzione, una cosa molto bella, non ci si smaschera mai per il piacere di smascherarsi, ma ci si smaschera perché questo può servire ad un principio. Non è una questione di principio, noi da questo punto di vista siamo, quelle volte i principi diventano la tomba del bene. Noi per il principio, ecco, mentre Vashti è una donna di principio, per carità, capisco che le donne si identificano tutte con Vashti, capisco, ma attenzione, la vita non è solo principio, perché la vita è un'avventura, bisogna svelare la vita, cioè, non è come dire, soprattutto bisogna possibilmente durare. E questo esige di metterti nella condizione per fare meno paura possibile all'altro. Perché se l'altro ha paura diventa violento. Invece cosa fa essere stupendamente quando ormai le cose si sono messe male? Mardocai o Mardocheo, suo zio va a dire ad Ester attraverso gli eunuchi che ormai è deciso lo sterminio del popolo di Israele e che lei deve fare qualcosa. E Mardocheo è tremendamente ingiusto nei confronti di Ester, che dice fa dire ad Ester e se tu invece di fare qualcosa per il popolo cercherai di salvare la tua vita, l'aiuto ci verrà da un altro luogo. Ester si sente assolutamente, come dire, obbligata a questo. E cosa fa Ester? Non segue la logica di Mardocheo, non si precipita da questo. E soprattutto non mette fuori i cartelli dicendo la regina Ester è ebrea. No. Si dedica per 3 giorni al digiuno e alla preghiera. Si prostra. Si sveglia i suoi abiti e poi cosa fa? Dopo questi 3 giorni di preghiera, il tempio è bellissimo, si riveste di tutta la sua regalità, al massimo, cioè l'arte ha molto, ci sono due figure in cui l'arte si è bizzarrita, praticamente Ester davanti ad Assuero e quando Giuditta taglia la testa di Onofre, ci sono delle stupende opere d'arte che raffigurano questi due episodi. Ecco, Ester non è come Giuditta, non è una tagliatrice di teste, sono delle donne che sono tagliatrici di teste, e invece Ester non è una tagliatrice di teste, ma le intuisce che l'unico modo per cambiare la situazione è di presentarsi davanti al re non nella sua forza, ma mascherata di debolezza. Infatti, quando Ester si sedetta, arrestati per sedere. Vangelico. Mentre Regina Vasti ha reagito dicendo, jamais, mai, io sono regina, la regina Esther viene davanti al re e lei ha pregato per 3 giorni, ha digiunato e ha chiesto a Mardocchio di far digiunare tutti gli ebrei dell'impero perché lei possa avere forza, ma quando arriva davanti al re si chiede, fa finta di seguire. E questo fa sì che il re, come dire, si commuova, si commuove per Esther, dice, cosa c'è? E allora noi diremmo, è tempo di togliere la maschera, no? Giusto? Ormai. Ma Esther non è poi sicura che il re si sia accorto abbastanza. Capite? Il fuoco lento è meglio, le donne avete abbastanza questa. Gli uomini hanno più per il fuoco veloce, invece le donne a fuoco lento, piano piano cuocete la vita, giustamente fa parte delle donne. La cultura della cucina, quindi tutto con il giusto, la giusta temperatura, non basta mettere una pentola sul fuoco, bisogna anche saper dosare i tempi e così. In realtà è molto interessante vedere com'è. Esther non si sveglia neanche quando sembra che tutto sia, che sia a posto, perché dice, ma cosa posso fare per te? Dice Mardocchio. Dice Esther, guarda, vieni domani a mangiare da me, rimandare, ma porta con te anche Aman, il nemico, colui che ha ordito lo sterlino per prendersi tutti i soldi degli ebrei di Susa, la storia si ripete, non è che sia molto nuova, e appunto lui dice, vabbè, se è per un pranzo, per carità. Il giorno dopo te va con Aman, il quale quando viene a sapere che la regina Esther ha invitato solo lui, ma il godo di giuggiole, dice a sua moglie, solo me ha invitato. E stupidamente fa rizzare un palo per impiccare un altro figlio che non si oriente, ma lui non lo sa prima. E sua moglie dice, beh, questa è la volta buona per fare carriera, raggiungerai il massimo. Esther li accoglie, gli fa mangiare, gli fa bere e il re dice, cosa vuoi Esther? Esther dice, domani torna. La noce del tempo. Esther si prende il gioco. Proprio perché il re deve essere indebolito nelle sue difese per poter essere a un certo punto cambiato. E solo il giorno dopo, dopo aver mangiato e soprattutto bevuto, perché il re ha il vizio del vino, lo si sa dalla prima pagina del testo, e il re dice, cosa vuoi essere? E il re, la regina dice, la mia vita è in pericolo. Non la vita del popolo, la mia vita è in pericolo. E Esther si smaschera, e smaschera Aman. Ma appunto, da Esther cosa possiamo imparare? Che non bisogna pensare che la verità è capace di imporsi da sé. Molte volte noi cadiamo in questa ingenuità. Se io dico la verità, se tu dici la verità, devi diventare fino più vulnerabile. Si tratta di essere capaci di dire il vero per creare lo spazio di una rivelazione della verità. E poi c'è una parte di segreto su noi stessi che va sempre mantenuta. Perché ciò che noi siamo chiamati a vivere gli uni con gli altri e nel mondo non è essere nudi, ma essere capaci di vivere relazioni autentiche. E le relazioni autentiche passano per la mediazione di una capacità di svelare e di nascondere. Infatti, essere significa osterna oppure nascosta. Noi invece, soprattutto quando siamo in situazioni difficili, potrebbe, crediamo che dire tutto sia la soluzione. Non è raro che complichiamo ulteriormente le cose, perché, come dice Gesù nel Vangelo, Gesù nel Vangelo a un certo punto, alla vigilia della sua passione, parlando con i suoi discepoli, i quali rimangono un po' scioccati e anche un po' delusi, dice: ci sono altre cose che vi devo dire, ma non siete ancora capaci di portarne il peso, verrà lo Spirito, c'è tempo. Perché la cosa importante non è per Gesù stesso imporre la verità di se stesso sui discepoli, ma di dare loro le chiavi per poter entrare nel suo mistero pasquale, portare il peso di un cammino. Noi abbiamo paura. La prima volta che ci siamo vestiti nel giardino di Eden, ci siamo mascherati, è perché abbiamo avuto paura. Ricordate, abbiamo letto oggi nella liturgia, quando l'uomo e la donna si rendono conto, la donna si rende conto di essere stata ingannata da serpente, e Adamo non si rende conto di niente. Non è neanche in grado di correggere la donna che ha detto una cosa che non era tanto vera. Ma lui è lì come un tottolone, per carità, non è ancora abituato. Del resto il Signore, sapete la barzelletta della questione della donna? La volete sapere o no? Però ci dividiamo uomini e donne. Allora, sapete che la donna è arrivata dopo, questo lo sanno tutti, vero? E dunque, secondo la cosa. E dunque il Signore Dio, nello Shabbat, sta con Adamo a contemplare, insomma, tutto quello che è venuto. E Adamo è abbastanza depresso, come sempre, perché sapete che il vizio di Adamo è la depressione, perché il povero Dio aveva creato l'uomo pensando che sarebbe stato contento con Dio, stare insieme, questo era il progetto, e poi si rende conto che Adamo a stare con Dio si annoia, non ha nessun gusto, e quindi il povero Signore deve dire: ma a quanto pare Dio non basta all'uomo, e quindi comincia a creare gli animali. Ma con gli animali neanche le cose non migliorano tanto, hanno tanti cagnolini, gattini, eccetera, eccetera, e quindi alla fine deve creare la donna, l'unico modo per uscire da questo impasse. Ora appunto, dopo questo trambusto, il Signore Dio, non dice da Adamo, e dimmi qualcosa, no? Dopo tutto quello che ho fatto, le giraffe, i rinoceronti, le palme. Allora, sì, ma avrei una domanda. Era open. E dice, ma una domanda sulla donna. Dice, ma signore, guarda, spiegami, ma perché l'hai creata così bella? E dice, bella perché tu la potessi amare. Adamo sembra convinto, non del tutto, ma guardando. Dopo un po', vede le altre cose, c'è l'acqua lì, mare, sole, dopo un po' dice: ma non hai niente altro da dirmi? No, dice: sì, un'altra domanda. Sempre sulla donna. Abbiamo capito che era lì la distrazione. E dice: ma perché l'hai creata così stupida? E io dice: è evidente, perché lei potesse amare te. Ma c'è una ancora più terribile, ancora più terribile, e più bella, la stessa barzelletta, e a un certo punto il Signore l'Altissimo fa l'occhiolino e dice: è un segreto tra noi. Okay. Dunque, per tornare ad Esther, questa capacità di Esther di non mentire, ma di non sovraccaricare la vita con verità che non sono sopportabili, portabili. Questo è il segno di saggezza, il segno di equilibrio, il segno di capacità di mettere le cose in una relazione che sia pensata non per lo sfogo, ma per la costruzione del bene. Ora, nel giardino di Eden, dopo appunto che la donna si rende conto di essere stata ingannata, subito ci si veste. E la dimostrazione è quando Dio torna nel giardino e chiede a dove sei, la risposta è: ho avuto paura e mi sono nascosto. E il testo biblico è stupendo perché a quanto pare nella fretta della paura le foglie di fico non è che avessero avuto un grande effetto, e qui il Signore li rivestì di pelli. È il Signore Dio che offre questo conforto di avere una seconda pelle. Il vero problema, quando noi abbiamo una maschera, una persona, una personalità, io sto giocando a fare il monaco attualmente, il conferenziere, lui gioca a fare il radiofono. Secondo me noi gioca, ed è bene così. L'importante è che abbiamo, e qui passo all'ultima parte, l'aspetto, diciamo così, di conversione, diciamo anche evangelico, di evidenza. L'importante è che noi non ci identifichiamo con la maschera che portiamo. Direi che tutto il lavoro della nostra vita, in questo il grande maestro dal punto di vista psicanalitico è Carl Gustav Jung, dunque diciamo che il nostro grande lavoro è di portare una maschera, ma di sapere che il nostro vero è tra la maschera e la nostra pelle. E qui c'è il gioco sottile della consapevolezza che non è sbattere faccia agli altri il dramma della nostra esistenza. In alcuni casi, anche io non ho molta esperienza, ma soprattutto nelle realtà affettive, molte sofferenze che portano poi anche a certi drammi di separazione, di conflitto, eccetera, eccetera, e questa difficoltà a gestire questo millimetro che c'è nella maschera, che è quello che sono, è quello che sono io, e che non posso che, non so se voi avete visto questo film di Almodovar, sulla pelle, c'è questo film. Qualcuno di voi l'ha visto? Almeno che vi ricordi il titolo? Come si chiama? Comunque c'è tutta questa storia della maschera, è molto interessante. Poi c'è un ultimo elemento però, com'è? Molto interessante. È perché noi siamo un po' inquietanti. Siamo un po' inquietanti. Infatti la pace si trova al di là dell'inquietudine, nel senso che quelle volte siamo molto naif, molto ingenui. Da questo punto di vista abbiamo anche, per certi aspetti, addomesticato il Vangelo. Il Vangelo non è assolutamente una realtà ingenua. Il modo con cui Gesù, il Signore Gesù, per esempio, gestisce i conflitti è di grande ricchezza, non è ingenuità. Bene, e concludo per darvi anche magari un avanti, ma voi qualche domanda, dicendo che andando ad un'altra donna, ad un'altra icona, secondo me risolve un po' l'icona ambiente, è la donna samaritana. Questa splendida figura del Vangelo secondo Giovanni, che come donna non è un granché di esempio, nel senso che innanzitutto questa donna è in giro all'ora sbagliata, nel luogo sbagliato, è in giro a mezzogiorno, alla caduta, al pozzo, quando già tutte le donne sono già tutte a casa. Va in giro da sola e invece di tornarsene a casa appena vede un uomo seduto al pozzo, non è sempre vero. E il Signore Gesù fa esattamente, il Signore Gesù fa esattamente quello che fa Esther. Il Signore Gesù, che non sappiamo che era Gesù, ma la donna non lo sa, cosa fa? Si maschera. Si maschera di due cose, da seduttore e da debole. perché Gesù chiede da bere e la donna dice, beh, vuol dire che vuole qualcosa questo qui, vediamo poi cosa vorrà. Soprattutto Gesù, dice il testo, è stanco, si fa trovare da questa donna stanco del viaggio, appoggiato al pozzo, assetato, e per questa donna veramente è una buona occasione, finalmente un maschio nelle sue griffie, che invece di essere forte è debole, e non veramente la donna approfitta alla grande per maltrattarlo. Infatti ricordate il dialogo, ah sì, dammi da bere, ma io ti do l'acqua, ma come fai a prenderla? Non hai neanche un secchio, non hai una bocca, come la donna maltratta, e Gesù si lascia maltrattare, si lascia in certo modo superare da questa donna fino a che Gesù pone, dopo averla ben cotta, ma la donna non si rende conto perché la donna pensava di aver cotto il Signore Gesù al pozzo, il pozzo è il luogo del corteggiamento delle scritture, il pozzo dove si combinano i matrimoni, dove si talvolta si violentano le donne, quindi è un luogo molto delicato dal punto di vista della relazione. Gesù dice, bene, per darti questa risposta vai a chiamare tuo marito, il tuo uomo. E la donna è colta di sorpresa. Perché a quanto pare a Gesù non interessa quello che lei pensava potrebbe interessare. E questa donna, per la prima volta nella sua vita, risponde dicendo, io ho 5 mariti e quello che ho adesso, io ho 5 mariti. E Gesù dice, attenzione, in questo hai detto il vero. Tu hai 5 mariti e quello che hai adesso non è il tuo. Hai detto il vero, non la verità. Il vero. E in questo testo del Vangelo, che è un testo meraviglioso, perché? Perché è solo al capitolo 4 di Giovanni che Gesù viene acclamato come il Salvatore del mondo. Il Salvatore. Ciò che salva, sembra dire il testo, è poter dire il vero senza vergogna. Ma questo vero si può dire solo quando si è stabilita una relazione di grande intimità. Noi possiamo essere buoni solamente. E dunque, dove possiamo toglierci la maschera? Solo quando siamo di fronte a qualcuno che ci permette di essere veri senza vergogna. Ma è molto difficile. È molto difficile. E se mi permettete l'ultimo pezzetto, normalmente la cosa più bella che noi possiamo fare verso gli altri è quella che Gesù ha fatto nei confronti della Samaritana, cioè invece di comportarci come maestri di verità, naturalmente facendo aumentare il livello della vergogna, bisogna mettersi in uno stato di maggiore, diciamo così, fragilità, vulnerabilità, in modo che l'altro possa sentire tutta la libertà di dire la propria vulnerabilità. Finché non c'è questa condizione, non solo non è possibile, non è neanche sano, può essere persino pericoloso. Quindi, come vedete, come nella nostra vita umana, relazionale e anche spirituale, dobbiamo imparare quest'arte della complessità che ci permetta di gestire le ambiguità senza rimanerne impigliati, ma aperto continuamente ad andare oltre. E detto proprio banalmente, scusate questa conclusione forse non molto edificante, è solo così che ci si può salvare e si può permettere ad altri di salvarsi. per uscire dalla parabola che è di Ester e della donna samaritana, per appunto toccare anche il nostro tempo di chiesa, tante problematiche che viviamo in modo ancora più forte nella nostra contemporaneità, non è bacchettando gli altri che si può permettere alle persone di venire allo scoperto, non è aumentando il livello di esigenza che rischia di aumentare il livello di vergogna, di paura e quindi di nascondimento. Allora dopo non è più una maschera, sono delle maschere naturali, e appunto questa capacità di creare le condizioni per la reale possibilità di non avere vergogna. Visto che Ester è il nome, è chi l'esum, vorrei concludere con questa nota. I monastici dicono che sono il vedovo di Ettile. Ognuno ha la vedovanda di merita. Ad ogni modo, è una cosa molto, molto bella nel diario, si conosce il diario di Ettile, sono le famose 800 pagine. Il diario di Ettile comincia con questa presa di coscienza di Ettile, la vergogna. Ettile è una donna che a 27 anni si vergogna di essere una povera donnetta da niente, soprattutto di non essere all'altezza delle sue aspettative, e voi come me sapete, normalmente quando noi non ci sentiamo all'altezza delle aspettative nostre è perché non ci sentiamo all'altezza delle aspettative degli altri, è una cosa abbastanza vicina. Ebbene, tutto l'itinerario di Achille come passare da questo senso di vergogna, per cui si è detto a Schlier, comincia a scrivere il diario, alla fine del suo diario l'ultima parola è: bisogna saper accettare le proprie pause. Per dire, nella vita bisogna saper accettare le proprie pause, ci sono dei momenti in cui non possiamo essere completamente noi stessi e dobbiamo saper anche rimandare, dare tempo. Il diario di Ettile è proprio un cammino dalla vergogna alla libertà, tanto che alla fine lei dice: sono stata un balsamo per molte ferite, ma proprio perché e qui attraverso tanta sofferenza e tanta intelligenza è riuscita a curare se stessa dalla paura e dalla vergogna. E penso che questo sia il